Vi amo tutti, nessuno escluso. Parto dalla convinzione condivisa da tutti noi e spesso ripetuta da Papa Francesco che il rinnovamento carismatico cattolico è una corrente di grazia per tutta la Chiesa. Se il rinnovamento carismatico è una corrente di grazia per tutta la Chiesa, abbiamo il dovere di spiegare a noi stessi e alla Chiesa in che cosa consiste questa corrente di grazia e perché essa è destinata e necessaria a tutta la Chiesa. Spiegare, insomma, cosa siamo e cosa offriamo, meglio, cosa Dio offre alla Chiesa con questa corrente di grazia. Finora, infatti, non siamo stati in grado, né potevamo esserlo, di dire con chiarezza che cos'è il rinnovamento carismatico. È necessario, infatti, sperimentare una forma di vita prima di poterla definire. Così è avvenuto sempre in passato in occasione dell'apparire di nuove forme di vita cristiana. Poveri quei movimenti e quegli ordini religiosi che nascono con tanto di regole e di costituzioni stabilite minuziosamente in partenza, da mettere poi in pratica come un protocollo da seguire. È la vita che progredendo acquista una fisionomia e si dà una regola, come il fiume avanzando si scava il suo letto. Dobbiamo riconoscere che finora abbiamo dato alla Chiesa idee e rappresentazioni del rinnovamento carismatico diverse e a volte contraddittorie. Basterebbe fare una piccola inchiesta tra le persone che vivono al di fuori di esso per renderci conto della confusione che regna intorno all'identità del rinnovamento carismatico. Per alcuni esso è un movimento di entusiasti, non diverso dai movimenti entusiasti e illuminati del passato, il popolo dell'alleluia, delle mani alzate che pregano e cantano in un linguaggio incomprensibile, un fenomeno tutto sommato emozionale e superficiale. Posso dirlo con conoscenza di causa, perché sono stato anch'io per diverso tempo tra quelli che la pensavano così. Per altri, il rinnovamento carismatico è identificato con persone che fanno preghiere di guarigioni o operano esorcismi. Per altri ancora si tratta di una infiltrazione protestante e pentecostale nella Chiesa Cattolica. Nel migliore dei casi, il rinnovamento carismatico è visto come una realtà su cui si può fare affidamento per tante cose nella parrocchia, ma dal quale è meglio stare lontani, non lasciarsi coinvolgere. Come ha detto qualcuno, si amano i frutti del rinnovamento, ma non l'albero. Dopo 50 anni di vita e di esperienza, e in occasione dell'inaugurazione del nuovo organismo di servizio che è Caris, forse è venuto il momento di tentare di fare una rilettura di questa realtà e darne una definizione, per quanto anch'essa certamente non definitiva, essendo il cammino tutt'altro che concluso. Io credo che l'essenza di questa corrente di grazia sia provvidenzialmente racchiusa nel suo nome, rinnovamento carismatico, a patto di comprendere il vero significato di queste due parole. Ed è quello che mi propongo di fare, dedicando la prima parte di questo mio intervento al sostantivo rinnovamento e la seconda parte all'aggettivo carismatico. Dunque, prima parte, rinnovamento. È necessario fare una premessa di carattere generale per capire il rapporto che c'è tra il sostantivo rinnovamento e l'aggettivo carismatico e cosa ognuno di essi rappresenta. Nella Bibbia emergono chiaramente due modi di operare dello Spirito di Dio. C'è anzitutto, cioè cronologicamente dall'inizio, il modo che possiamo chiamare carismatico. Esso consiste nel fatto che lo Spirito di Dio viene su certe persone in circostanze particolari e conferisce loro dei doni al di sopra delle capacità umane per assolvere il compito che devono nella comunità. La caratteristica di questo modo di operare dello Spirito di Dio è che esso è dato a una persona, ma non per la persona stessa, per il bene invece della comunità. Non è per rendere più gradita a Dio, ma per servire la comunità. Alcuni di quelli che nell'Antico Testamento ricevono questi doni carismatici finiscono per condurre una vita tutt'altro che accetta Dio. Solo in un secondo momento, in pratica dopo l'esilio, si comincia a parlare nell'Antico Testamento di un modo diverso di operare dello Spirito di Dio, un modo che in seguito si chiamerà l'azione santificatrice dello Spirito. Per la prima volta nel Salmo 51 lo Spirito è detto santo. Non privarmi del tuo Santo Spirito. La testimonianza più chiara è Ezechiele 36. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. La novità di questo modo di agire dello Spirito è che esso viene su una persona e rimane in essa e la trasforma dall'interno, dandole un cuore nuovo e una capacità nuova di osservare la legge di Dio. In seguito la teologia chiamerà il primo modo di agire dello Spirito Santo grazia gratis data, cioè dono gratuito, e il secondo modo di operare dello Spirito grazia gratum faciens, cioè grazia che rende graditi a Dio. Passando dall'Antico al Nuovo Testamento, questo duplice modo di agire dello Spirito diventa chiarissimo. Basta leggere dapprima il capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, dove si parla di ogni specie di carismi, poi passare al capitolo successivo, il 13, dove si parla di un dono unico, il quale è necessario per tutti, che è
la carità.
Questa carità è l'amore di Dio effuso nei cuori mediante lo Spirito Santo, dice Paolo. Cioè è l'amore, così lo definisce San Tommaso d'Aquino, con cui Dio ama noi e con cui nello stesso tempo fa sì che noi possiamo amare Lui e il prossimo. Il rapporto tra l'opera santificatrice dello Spirito e la sua azione carismatica è visto da Paolo come il rapporto che c'è tra l'essere e l'agire e come il rapporto che c'è tra l'unità e la diversità. L'azione santificatrice riguarda l'essere cristiano, i carismi riguardano l'agire, sono per il servizio. La prima cosa fonda l'unità della Chiesa, la seconda la varietà delle sue espressioni. Basta leggere Efesini capitolo 4. L'Apostolo espone dapprima ciò che fonda l'essere cristiano, l'unità di tutti i credenti. Un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore, una sola fede, per passare poi a parlare di quello che distingue è la grazia data a ciascuno secondo la misura del dono di Cristo che fa di alcuni apostoli, altri evangelisti e maestri. L'apostolo non si limita a mettere in evidenza i due modi di operare dello Spirito, ma afferma anche la priorità assoluta dell'azione santificatrice sull'azione carismatica. L'agire dipende dall'essere, non il contrario. Paolo passa in rassegna la maggioranza dei carismi: parlare tutte le lingue, possedere il dono della profezia, conoscere tutti i misteri, distribuire tutti gli averi ai poveri, e conclude che senza la carità non servirebbero a nulla, a meno chi li esercita potrebbero servire a chi li riceve. Tutto quello che ho detto dell'azione rinnovatrice e santificatrice dello Spirito è racchiuso nel sostantivo rinnovamento. Perché proprio questo termine? Perché chiamiamo seminario di vita nuova la preparazione al battesimo dello Spirito? L'idea di novità accompagna dall'inizio alla fine la rivelazione dell'azione santificatrice dello Spirito. Già in Ezechiele abbiamo sentito che si attribuisce allo Spirito la possibilità di osservare la legge di Dio. Giovanni parla di una rinascita, di un nascere di nuovo dallo Spirito e dall'acqua. Ma è soprattutto San Paolo che vede nella novità ciò che caratterizza tutta la nuova alleanza. Egli definisce il credente un uomo nuovo e il battesimo un lavacro di rinnovamento nello Spirito Santo. La cosa da mettere in chiaro subito è che questa vita nuova è la vita portata da Cristo. È Lui che, risorgendo da morte, ci ha dato la possibilità, grazie al nostro battesimo, di camminare in una vita nuova, dice. Essa è quindi dono prima che dovere, è un fatto prima che un da farsi. Su questo punto c'è bisogno di una rivoluzione copernicana nella mentalità comune del credente cattolico, non nella dottrina ufficiale della Chiesa, che con il Concilio di Trento ha messo tutte le cose in chiaro, ma nella pratica sì, una rivoluzione occorre. Ed è questo uno dei contributi più importanti che il rinnovamento carismatico può apportare e ha portato di fatto alla vita della Chiesa. Per secoli si è insistito tanto sulla morale, sul dovere, sul da farsi per conquistare la vita eterna, da invertire il rapporto e mettere il dovere prima del dono, facendo della grazia l'effetto anziché la causa delle nostre buone opere. Il rinnovamento carismatico, concretamente il battesimo nello Spirito, ha operato dentro di me questa rivoluzione copernicana di cui parlavo, e per questo sono convinto che esso può portarla, operarla in tutta la Chiesa. Ed è la rivoluzione da cui dipende la possibilità di rievangelizzare il mondo post-cristiano. La fede sboccia in presenza del kerygma, non in presenza della didache, cioè non in presenza della teologia, dell'apologetica, della morale, dei doveri. Tutte queste cose servono per formare la fede che è già germinata, ma non sono in grado di farla germinare. Il cristianesimo, a differenza di ogni religione, non comincia dicendo agli uomini quello che devono fare per salvarsi, comincia dicendo agli uomini quello che Dio in Cristo ha fatto per salvarli. È la religione della grazia, della mezzine. Adesso è venuto il momento di scendere più al concreto. e vedere in che consiste e come si manifesta la vita nuova nello spirito e quindi in che consiste il vero rinnovamento. Ci appoggiamo su San Paolo, più precisamente sulla lettera ai Romani, perché è lì che quasi programmaticamente vengono esposti elementi costitutivi di questa vita nuova. Primo, la vita nuova è una vita vissuta nella legge dello Spirito. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Vogliamo far risuonare tutti insieme questo ok? Ma allora ripetete prima in italiano, poi lo facciamo anche in inglese, dietro di me questo stupendo proclama di liberazione generale. Non c'è più nessuna condanna.
Non c'è più nessuna condanna.
Per quelli che sono in Cristo Gesù.
Per quelli che sono in Cristo Gesù.
Perché la legge dello Spirito.
Perché la legge dello Spirito.
Che dà la vita in Cristo Gesù.
Che dà la vita in Cristo Gesù.
Ti ha liberato.
Ti ha liberato.
Ci ha liberati.
Ci ha liberati.
Dalla legge del peccato e della morte.
Dalla legge del peccato e della morte.
In inglese per favore. There is no condemnation.
There is no condemnation.
For those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit, which gives life in Christ Jesus, has set you free from the law of sin and death. Non si capisce che cosa è questa legge dello Spirito se non a partire dall'evento di Pentecoste di cui celebriamo la vigilia. Nell'Antico Testamento sono esistite due interpretazioni fondamentali della festa di Pentecoste. All'inizio la Pentecoste era la festa del raccolto, quando si offriva a Dio la primizia del grano. Ma successivamente, certamente al tempo di Gesù, la festa si era arricchita di un nuovo significato. Era la festa che ricordava il conferimento della legge sul monte Sinai e l'alleanza stabilita tra Dio e il suo popolo. La festa, insomma, che commemorava gli eventi descritti in Esodo 19:20. Questo giorno della festa delle settimane, dice un testo dell'attuale liturgia ebraica di Shavuot, di Pentecoste, dunque, questo giorno della festa delle settimane è il tempo del dono della nostra Torah. Cosa viene a dirci della nostra Pentecoste questo appostamento? Cosa significa, in altre parole, il fatto che lo Spirito Santo scende sulla Chiesa proprio nel giorno in cui in Israele si ricordava il dono della legge e dell'alleanza? Già Sant'Agostino si poneva questa domanda e dava la seguente risposta. 50 giorni dopo l'immolazione dell'agnello in Egitto, sul monte Sinai il dito di Dio scrive la legge su tavole di pietra. E 50 giorni dopo l'immolazione del vero agnello di Dio, Gesù Cristo, ecco che il dito di Dio, lo Spirito Santo, scrive di nuovo la legge. Ma questa volta non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei cuori. Il che vuol dire che lo Spirito Santo è la legge nuova interiore dei cristiani. Questa interpretazione si basa essa stessa sull'affermazione di Paolo, che definisce la comunità cristiana una lettera di Cristo, composta non con inchiostro ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei cuori. Questo è 2 Corinti, capitolo 3. Di colpo si illuminano le profezie di Geremia e di Ezechiele sulla nuova alleanza. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro intimo, la scriverò sul loro cuore, non più su tavole di pietra, ma sui cuori. Non più una legge esteriore, ma una legge interiore. Come agisce in concreto questa legge nuova che è lo Spirito? E in che senso si può chiamare una legge? Agisce attraverso l'amore. La legge nuova è quello che Gesù chiamava il comandamento nuovo. Lo Spirito Santo ha scritto la legge nei nostri cuori infondendo in essi l'amore. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Questo amore, ci ha spiegato già San Tommaso, è l'amore con cui Dio ama noi, amor per quelli che sanno il latino, amor quo Deus nos dirigit et quo dilettore sui facit. Cioè è l'amore in cui Dio ci ama e nello stesso tempo ci rende capaci di riamare Lui e il prossimo. Una capacità nuova di amore. Vi sono, carissimi fratelli e sorelle, due modi secondo cui l'uomo può essere indotto a fare o non fare una certa cosa. O per costrizione o per attrazione. La legge esteriore che lo induce nel primo modo, per costrizione, con la minaccia del castigo, della sanzione. L'amore che lo induce nel secondo modo, per attrazione. Ciascuno infatti è attratto da ciò che ama, senza subire nessuna costrizione. E la vita cristiana va vissuta per attrazione, non per costrizione, per amore, non per timore, almeno questo è l'ideale a cui arriveremo forse un giorno. Secondo luogo, la vita nuova nello Spirito è una vita da figli di Dio. Scrive ancora l'Apostolo, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale crediamo. Cosa crediamo? Abba! Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. Questa è un'idea centrale del messaggio di Gesù, evidentemente, e di tutto il Nuovo Testamento. Grazie al battesimo che ci ha innestati in Cristo, il battesimo d'acqua, siamo diventati figli nel Figlio. Chiaro? Che cosa può dunque portare di nuovo il rinnovamento carismatico in questo campo? Una cosa importantissima, e cioè la scoperta e la presa di coscienza esistenziale della paternità di Dio, che ha fatto sciogliere in lacrime più di uno al momento del battesimo nello Spirito. Ricordo un'anziana signora che dopo il battesimo nello Spirito andava, scopriva le persone dicendo, lo sai, mi sento una bambina, mi sento una bambina, ho scoperto che ho Dio per padre. E si vedeva che di diritto noi siamo figli di Dio per il battesimo, ma di fatto lo diventiamo grazie a un'azione dello Spirito Santo che continua tutta la vita. E il giorno in cui arriverà anche per noi questo dono di avere il sentore, il sentimento più che l'inconoscenza intellettuale, di avere Dio per padre, quel giorno saremo in paradiso, anche se siamo in terra ancora. Infine, la vita nuova è una vita nella signoria di Cristo. Sentiamo l'Apostolo. Se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il cuore crederai che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Poi di nuovo poco dopo dice nella lettera ai Romani. Nessuno di noi vive per se stesso, nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è tornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Romani 14. Questa speciale conoscenza di Gesù è opera dello Spirito Santo. Infatti dice, nessuno può dire Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo. Il dono più evidente per me che ho ricevuto in occasione del mio battesimo nello Spirito è stato la scoperta della Signoria di Cristo. Fino allora io ero uno studioso di cristologia che insegnavo anche all'Università Cattolica. Tenevo corsi e scrivevo libri sulle dottrine cristologiche e lo Spirito Santo mi convertì dalla cristologia a Cristo. Che emozione nell'ascoltare nel luglio del 1977 nello stadio di Kansas City 40.000 credenti di varie denominazioni cristiane cantare His Lord, His Lord, His risen from the dead and His Lord, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Per me, ancora osservatore esterno del rinnovamento, quel canto aveva risonanze cosmiche, cosmiche. Chiamava in causa quello che è in cielo, sulla terra e sottoterra. E perché non approfittare di un momento come questo per proclamare di nuovo anche noi questa Signoria di Cristo? Quelli che lo sanno, lo dicono in inglese e gli altri in italiano, ma cantiamo questa proclamazione che viene da San Paolo, è il Signore, lo facciamo in piedi per favore. Decisione personale. Chi la pronuncia decide del senso della sua vita. È come se dicesse, tu sei il mio Signore, io mi sottometto a te, io ti riconosco liberamente come il mio Salvatore, il mio capo, il mio maestro, colui che ha tutti i diritti su di me, ti do le redini della mia vita. Dice Gesù il Signore, dice questo. Questa riscoperta luminosa di Gesù come Signore è forse, a mio parere, la grazia più bella che nei nostri tempi Dio ha accordato alla sua Chiesa attraverso il rinnovamento carismatico. All'inizio la proclamazione di Gesù come Signore, Kyrios, fu per l'evangelizzazione quello che è il vomere rispetto all'aratro, cioè quella specie di spada che per prima fende il terreno, apre il terreno e permette all'aratro di allargare il solco. Su questo punto intervenne purtroppo un cambiamento nel passaggio dall'ambiente giudaico a quello ellenistico. Nel mondo giudaico il titolo Adonai, Signore, da solo bastava a proclamare la divinità di Cristo. E difatti è con esso che il giorno di Pentecoste Pietro proclama al mondo Gesù Cristo. Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito quel Gesù che voi avete crocifisso, Messia e Signore. Nella predicazione ai pagani quel titolo non era più sufficiente. Tanti, a partire dall'imperatore romano, si facevano chiamare signori. Lo nota con tristezza San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 8, dice: sì, ci sono molti signori in questo mondo, molti dei, ma per noi c'è un solo Signore, Gesù Cristo. Già nel terzo secolo il titolo di Signore non è più compreso nel suo significato kerigmatico. È considerato un titolo proprio di chi è ancora nello stadio del servo, del timore rispetto al superiore. Perciò è un titolo inferiore, per esempio, a quello di maestro, che dice rapporto maestro-discepolo, o a quello di amico. Il fatto è che la parola, il titolo Signore va scomparendo. Sì, rimane, ma come un nome di Gesù, anzi, un elemento del nome completo di Gesù, nostro Signore Gesù Cristo. Ma un conto è dire nostro Signore Gesù Cristo e un conto è dire Gesù Cristo è nostro Signore, perché questa seconda è una proclamazione. Dove sta in tutto ciò il salto qualitativo che lo Spirito Santo ci fa fare nella conoscenza di Gesù? Sta nel fatto che la proclamazione di Gesù Signore è la porta che immette nella conoscenza del Cristo vivo e risorto. Non più un Cristo personaggio, ma persona. Sapete, in inglese la differenza è tra celebrity o cult e persona. Persona. Gesù non è un personaggio, è una persona, non è un insieme di testi, di dogmi, di eresie. Gesù Signore è vivo, è vivo! Io ricordo quando dopo quell'esperienza di battesimo nello Spirito leggevo Filippesi 3 di San Paolo, dice: tutto considerato una perdita perché io possa conoscere Lui! E quel pronome possessivo, auton in greco, di colpo mi diceva più di tutti i libri che avevo scritto e letto di cristologia. Lui, cioè persona viva, come io posso dire di uno di voi Lui? Tra questo Gesù vivo e quello dei libri e delle discussioni dotte su di Lui corre la stessa differenza che c'è tra il cielo vero e un cielo disegnato su un foglio di carta. Se vogliamo che la nuova evangelizzazione non rimanga un vivo desiderio, dobbiamo rimettere il vomere davanti all'aratro, il kerigma davanti alla parenesi, alla morale. La comune esperienza della Signoria di Cristo è anche ciò che più spinge all'unità dei cristiani. E lo vediamo qui avvenire tra di noi. Uno dei compiti prioritari di Caris, secondo le indicazioni del Santo Padre, è proprio quello di promuovere con ogni mezzo l'unità di tutti i credenti in Cristo, nel reciproco rispetto della propria identità. E qui vorrei, e dico ai traduttori che inserisco una cosa nuova, vorrei condividere un'esperienza che feci nel 2012 a Stoccolma, che perché c'era un aspetto profetico in quella scena. Ci fu una manifestazione che era chiamata Jesus Manifestation, una manifestazione per Gesù. Ogni chiesa partiva da un punto della città e seguendo una strada andava verso il centro di Stoccolma. e noi cattolici dietro il nostro vescovo per una strada muovevamo verso il centro e ognuno, gli anglicani, i luterani, da diverse strade convergevano verso il centro. Quando siamo arrivati nella piazza centrale si sono mescolati tutti, nessuno sapeva più chi era cattolico e chi era pentecostale, eravamo un'unica folla tra lo sbalordimento di tutti gli svedesi che erano intorno, avevano mai visto una cosa del genere. Dov'è la profezia? L'unità dei cristiani arriverà così, se partendo da punti diversi, punti di vista e tradizioni diverse, convergiamo verso il centro, che non è un centro locale, geografico, è la persona viva di Gesù risorto. Nella misura in cui ci avvicineremo a Lui, ci avvicineremo anche tra di noi. Credo che a questo punto sia chiaro perché diciamo che il rinnovamento carismatico è una corrente di grazia per tutta la Chiesa. Tutto ciò che la parola di Dio ci ha rivelato circa la vita nuova in Cristo, cioè una vita vissuta secondo la legge dello Spirito, una vita da figli di Dio, una vita nella Signoria di Cristo, tutto questo non è che la sostanza della vita e della santità cristiana. È la vita battesimale attuata in pienezza, cioè non solo pensata e creduta e professata nella messa, ma vissuta e proposta non ad alcune persone privilegiate, ma a tutto il popolo santo di Dio. Per centinaia di milioni di credenti nelle varie chiese, il battesimo nello Spirito, me compreso indegnamente, è stata la porta che li ha introdotti in questo splendore della vita cristiana. Mi permetto un'altra piccola esperienza, meglio un aneddoto questo. Si dice che uno, all'inizio del secolo scorso, una famiglia emigrava dal sud Italia verso gli Stati Uniti. Erano poveri, avevano dato fondo a tutto per pagare il viaggio, quindi si erano portate le provviste da mangiare, pane e formaggio, perché non potevano pagarsi il pranzo, pane e formaggio. Con loro c'erano i genitori e un ragazzo, solo che il ragazzo a forza di mangiare pane e formaggio non ne poteva più e faceva storie tutto il tempo. Allora i genitori cercano tutto quello che è rimasto, i spiccioli, glieli danno, dico vai al ristorante e pagati un pranzo, come si deve. Il ragazzo torna dal ristorante tutto arrabbiato e dice: come, ti abbiamo mandato al ristorante e tu ritorni così nero? Sì, perché un pranzo al ristorante era compreso nel biglietto del viaggio e noi abbiamo mangiato sempre pane e formaggio. Avete capito? Molti cristiani fanno la vita cristiana a pane e formaggio, ma ci sarebbe un pranzo e che banchetto preparato che per parte del prezzo. Una delle massime care al Papa Francesco è: la realtà è superiore all'idea, che è come dire il vissuto è superiore al pensato. Credo che il rinnovamento carismatico possa essere, in parte lo è stato, di grande aiuto per far passare le grandi verità di fede dal pensato al vissuto, per far passare lo Spirito Santo dai libri di teologia all'esperienza dei credenti. San Giovanni XXIII concepì il Concilio Vaticano come l'occasione per una novella Pentecoste per la Chiesa. Il Signore ha risposto a questa preghiera del Papa al di là di ogni attesa. Ma cosa significa una novella Pentecoste? Essa non può consistere solo in una nuova fioritura di carismi, di ministeri, di segni, di prodigi, in una ventata di aria fresca sul volto della Chiesa. Queste cose sono bellissime, ma sono il riflesso, il segno di qualcosa di più profondo. Una nuova Pentecoste, per essere veramente tale, deve avvenire alla profondità che l'Apostolo ci ha rivelato. Deve rinnovare il cuore della Chiesa, non soltanto il vestito. Per essere però la corrente di grazia che abbiamo descritto, il rinnovamento carismatico ha bisogno esso stesso di rinnovarsi. E a questo vuole contribuire l'istituzione di Caris. Non pensate, diceva Origene, uno scrittore del III secolo, non pensate che basti essere rinnovati una sola volta. Bisogna rinnovare la stessa novità. Ipsa novitas innovanda est. Bisogna rinnovare la novità. E non c'è da stupirsi che sia così. È quello che avviene in ogni progetto di Dio nel momento in cui viene messo nelle mani dell'uomo. Subito dopo la mia adesione al rinnovamento, un giorno in preghiera, fui colpito da alcuni pensieri. Mi sembrava di intuire ciò che il Signore stava facendo di nuovo nella Chiesa. Presi un foglio di carta e scrissi alcuni pensieri di cui mi stupì io stesso, tanto poco essi erano frutto della mia riflessione. Si trovano stampati nel mio libro La sobrietà dello spirito, ma mi permetto di condividere di nuovo con voi, perché mi sembra che sia il punto da cui dobbiamo ripartire. Dicevano: il Padre vuole glorificare il Figlio suo Gesù Cristo sulla terra in un modo nuovo, con una invenzione nuova. Lo Spirito Santo è preposto a questa glorificazione, perché è scritto: egli mi glorificherà e prenderà del mio. Una vita cristiana interamente consacrata a Dio, senza né fondatore, né regola, né congregazione nuovi. Fondatore, Gesù. Regola, il Vangelo, vissuto nello Spirito Santo. Congregazione, la Chiesa. Non preoccuparsi del domani, non volere fare cose che restano, non volere mettere in piedi organismi riconosciuti che si perpetuano con successori. Gesù è un fondatore che non muore mai, perciò non ha bisogno di successori. Bisogna lasciargli fare sempre cose nuove. Bisogna lasciargli fare sempre cose nuove, anche domani. Lo Spirito Santo ci sarà anche domani per nostra consolazione. Adesso, se non siete proprio stanchissimi, dobbiamo dire qualcosa sul secondo punto, ma molto più brevemente. È venuto il momento, cioè, di passare alla seconda parte e dire che cosa aggiunge l'aggettivo carismatico al nome rinnovamento. Anzitutto è importante dire che carismatico deve rimanere un aggettivo e non diventare mai un sostantivo. In altre parole, si deve evitare, per quanto è possibile, da parte nostra l'uso del termine i carismatici per indicare le persone che hanno fatto questa esperienza del rinnovamento. Semmai si usa il termine cristiani rinnovati, ma se si può è meglio evitare assolutamente di fare un sostantivo dell'aggettivo e dire i carismatici. L'uso di questo nome suscita giustamente risentimento, perché crea discriminazione tra i membri del corpo di Cristo, quasi che alcuni fossero dotati di carismi e altri no. Io non voglio fare qui un insegnamento sui carismi, dei quali si ha tante occasioni di parlare. Il mio intento è dimostrare come, anche in quanto realtà carismatica, il rinnovamento è una corrente di grazia destinata a tutta la Chiesa. In uno dei documenti più importanti del Vaticano II leggiamo un testo che forse molti di voi sanno a memoria. Lo Spirito Santo, non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, santifica il popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui, dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi opere d'uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa. Secondo le parole dell'Apostolo, a ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio. E questi carismi, mi dovrebbero ascoltare quelli che non sono presenti in quest'aula, e questi carismi straordinari o anche più semplici e più comuni, siccome sono soprattutto adatti e utili alla necessità della Chiesa, si devono accogliere con gratitudine e consolazione, non con paura. Questo testo non è una nota marginale all'interno dell'ecclesiologia del Vaticano II, ne è il coronamento, è il modo più chiaro e più esplicito di affermare che accanto alla dimensione gerarchica e istituzionale, la Chiesa ha una dimensione pneumatica e che la prima è in funzione e a servizio della seconda. In altre parole, non è lo Spirito che è a servizio dell'istituzione, ma l'istituzione a servizio dello Spirito. A questo punto, concluso il Concilio, raccolto in un volume i suoi decreti, il pericolo di emarginare i carismi si ripresentava sotto altra forma, non meno pericolosa. Quella di far sì che questo testo rimanesse un bel documento che gli studiosi non si stancano di studiare e i predicatori di citare. Il Signore ha ovviato Lui stesso a questo pericolo, facendo vedere con i propri occhi a colui che aveva fortemente voluto quel testo sui carismi che essi erano tornati non solo nella teologia ma anche nella vita del popolo di Dio. Quando per la prima volta nel 1973 il cardinale Sunes sentì parlare del rinnovamento carismatico cattolico apparso negli Stati Uniti, stava scrivendo un libro intitolato Lo Spirito Santo, fonte delle nostre speranze. Ed ecco, ascoltate cosa racconta nelle sue memorie. Smisi di scrivere il libro, pensai che era una questione della più elementare coerenza prestare attenzione all'azione dello Spirito Santo per quanto essa potesse manifestarsi in modo sorprendente. Ero particolarmente interessato dalla notizia del risveglio dei carismi dal momento che il Concilio aveva invocato proprio un tale risveglio. Ed ecco cosa scrisse dopo aver constatato con i propri occhi quello che stava succedendo nella Chiesa. Cito: improvvisamente San Paolo e gli Atti degli Apostoli sembrano diventare vivi e divenire parte del presente. Quello che era autenticamente vero nel passato sembra accadere di nuovo sotto i nostri occhi. È una scoperta della vera azione dello Spirito Santo che è sempre all'opera come Gesù ha promesso. Egli mantiene la sua parola. È di nuovo un'esplosione dello Spirito di Pentecoste, una gioia che era diventata sconosciuta alla Chiesa. Fin qui la citazione. Adesso è chiaro, credo, perché diciamo che anche come realtà carismatica il rinnovamento è una corrente di grazia destinata a tutta la Chiesa. È la Chiesa stessa che nel Concilio lo ha definito. Resta solo di passare dalla definizione all'attuazione, dai documenti alla vita. E questo è il servizio che Caris, in totale continuità con il rinnovamento carismatico cattolico del passato, è chiamato a rendere alla Chiesa. Non si tratta solo di fedeltà al Concilio, ma di fedeltà alla missione stessa della Chiesa. I carismi, si legge in quel testo conciliare, sono utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa. Forse sarebbe stato più giusto scrivere necessari, anziché. La fede oggi, come al tempo di Paolo, non si trasmette con discorsi persuasivi di sapienza, ma con la manifestazione dello Spirito e della sua potenza. mondo divenuto almeno ufficialmente cristiano. Si poteva pensare che c'era più bisogno di carismi, di segni e di prodigi come all'inizio della Chiesa. Oggi non lo possiamo pensare più. Noi siamo tornati a essere più vicini al tempo degli Apostoli che a quello successivo. Essi dovevano annunciare il Vangelo a un mondo pre-cristiano. Noi, almeno in Occidente, dobbiamo annunciare il Vangelo a un mondo post-cristiano. Siamo molto vicini. Ho detto fin qui che il rinnovamento carismatico è una corrente di grazia necessaria a tutta la Chiesa Cattolica. Devo aggiungere che esso è doppiamente necessario per alcune Chiese nazionali che assistono da tempo a una dolorosa emorragia dei propri fedeli verso altre realtà carismatiche. È risaputo che uno dei motivi più comuni di tale esodo è il bisogno di un'espressione della fede più corrispondente alla propria cultura, con più spazio dato alla spontaneità, alla gioia e, perché no, al corpo. Una vita di fede in cui la religiosità popolare sia un valore aggiunto e non un surrogato della Signoria di Cristo. Si fanno analisi pastorali e sociologiche del fenomeno, si ipotizzano rimedi, ma si stenta a rendersi conto che lo Spirito Santo ha già provveduto lui in maniera grandiosa a questo bisogno. Non si può più continuare a vedere il rinnovamento carismatico come parte del problema dell'esodo dei cattolici in certi paesi, perché esso è parte della soluzione del problema. Perché questo rimedio sia veramente efficace, non basta però che i pastori approvino, incoraggino il rinnovamento carismatico, rimanendone accuratamente fuori, come sono stato io. Occorre accogliere nella propria vita la corrente di grazia. A questo ci spinge niente meno che l'esempio del pastore supremo della Chiesa universale. Come assistente ecclesiastico ho cercato di dare con questo insegnamento il mio contributo per una corretta visione del rinnovamento carismatico nella storia e nel presente della Chiesa. Saranno però il moderatore, e i componenti del Comitato Internazionale a dover sostenere il peso maggiore di questo nuovo inizio. A tutti loro esprimo la mia fraterna amicizia e la mia incondizionata collaborazione finché il Signore mi darà ancora forza di farlo con i miei 85 anni. La lettera agli ebrei raccomandava ai primi cristiani: ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Noi dobbiamo fare lo stesso, ricordando con affetto e gratitudine coloro che per primi hanno vissuto e promosso la nuova Pentecoste: Patty Bansfield, Ralph Martin, Steve Clark, Kevin and Dorothy Rannigan e tutti gli altri che in seguito hanno servito il rinnovamento carismatico cattolico nell'Iglesia o nella Catholic Fraternity e in altri organismi di servizio. Termino con una parola profetica. La proclamai la prima volta che mi trovai a parlare davanti a San Giovanni Paolo II nel lontano 1980. È la parola che il profeta Geo rivolse ai capi del popolo di Israele nel momento in cui si accingevano a ricostruire il Tempio. Dice, in Ageo 2, ora coraggio, Zorobabele, oracolo del Signore. Coraggio, Giosuè, figlio di Jozadak, sommo sacerdote. Coraggio, popolo tutto del paese, oracolo del Signore. E al lavoro, perché io sono con voi. Coraggio, Jean-Luc, membri del comitato di servizio. Coraggio, popolo tutto del rinnovamento carismatico. Coraggio, fratelli e sorelle di altre chiese cristiane che siete con noi. E al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore.
devo ringraziare il Santo Padre perché è stata la volontà espressa del Santo Padre che ci ha dato il nostro assistente ecclesiastico. È un regalo del Santo Padre.
L'ha fatto bene!
Adesso comincia la raccolta, dunque vedrete passare le buste. Avete capito il consiglio di... Okay. Allora, vorrei dire una piccola cosa